Buonasera da Andrea Monti, questa è Pop Sera. Staremo insieme, se volete, fino alle 19.30, poi il giornale radio e poi ancora fino alle 20.30. Come sempre, una lunga serie di temi di attualità. A partire dalla guerra in Ucraina, dalle trattative che le ruotano attorno in questi giorni che sono fondamentalmente e in sintesi di attesa per l'incontro fra Trump e Putin di Ferragosto. Parleremo di Gaza e in particolare anche qui delle trattative che comunque un po' sotto traccia continuano per un possibile cessate il fuoco e di un'altra attesa, quella per la possibile occupazione di Gaza City. Poi verremo a Milano con la vicenda della donna investita e uccisa da una macchina su cui c'erano quattro ragazzini che vivevano in un campo rom. In tutto il lato politico anche della questione. Nella seconda parte parleremo di lavoro, parleremo di Ex Ilva, parleremo anche di uno studio sull'intelligenza artificiale, su come potrebbe aiutare a prevenire le morti sul lavoro. E cominciamo proprio dall'Ucraina. Oggi l'Unione Europea ha diffuso una dichiarazione concordata da tutti i paesi dell'Unione, tranne l'Ungheria, che in questi casi spesso, diciamo così, si distingue. In questa dichiarazione si dice che la pace in Ucraina non può essere decisa senza la stessa Ucraina, che l'Unione e gli Stati membri sono pronti a contribuire alla sua sicurezza. Domani dovrebbe esserci una chiamata in videoconferenza fra Zelensky, la Presidente della Commissione europea von der Leyen, Donald Trump e i capi di governo europei, una chiamata organizzata dal cancelliere tedesco Merz in vista appunto dell'incontro di Ferragosto tra il Presidente degli Stati Uniti e Putin, incontro da cui Zelensky e l'Unione Europea, salvo sorprese, resteranno fuori. Buonasera a Paolo Bergamaschi, ex consigliere politico della Commissione Esteri del Parlamento Europeo ed esperto di Est Europa.
Buonasera, buonasera ai radioascoltatori e grazie per l'invito.
Oltre che amico di Radio Popolare, per cui se è d'accordo mi permetto di darti del tu.
Sì. Quindi, sì, da lunga data, ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi mi fa sempre piacere quando mi invitate.
Quindi Paolo, qual è il ruolo in questo contesto, in questi giorni anche, dell'Unione Europea? E c'è una linea europea, un piano europeo per l'Ucraina oppure no?
Beh, innanzitutto permettimi di utilizzare un linguaggio abbastanza crudo, nel senso che venerdì si incontrano due energumeni che parlano la stessa lingua, che sgomitano per spartirsi il bottino delle rispettive guerre, perché le due guerre sono collegate, insomma è inutile negarlo. Da una parte c'è quello che sta conducendo l'esercito israeliano a Gaza e la penetrazione nei territori occupati, quindi nella Cisgiordania, sotto la spinta americana, sotto la copertura americana a tutti i livelli, e dall'altra invece c'è quello che sta avvenendo in Ucraina ormai da 3 anni e mezzo con l'aggressione russa. E io lo dico sempre che i due conflitti sono collegati, perché la soluzione da una parte dipende da quella dall'altra. Insomma, non dimentichiamoci che non più tardi di 3 mesi fa Trump ha offerto a Putin il ruolo di mediatore per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente su larga scala, quindi anche la questione siriana, la questione iraniana, e dall'altra parte Trump si è offerto come mediatore per quanto riguarda la vicenda ucraina. E a questo tavolo, obiettivamente, visto che si discute di questioni internazionali di geopolitica a 360 gradi fra due persone che hanno in totale spregio il diritto internazionale, dal mio punto di vista l'Unione Europea sarebbe stata fuori posto comunque, perché che ruolo avrebbe avuto? Insomma, obiettivamente l'Unione Europea è priva di hard power. L'Unione Europea si è sempre mossa sulla scena internazionale con soft power e adesso si trova in una situazione difficile, perché senza il supporto militare americano è costretta a puntellare la resistenza ucraina, con risultati davvero incerti e con pronostici ma ancora tutti da decifrare. Io non ho la sfera di cristallo, ma la vedo abbastanza dura. In questa situazione l'Unione Europea sta facendo il possibile, nel senso che comunque sta cercando di farsi ascoltare da Trump, perché l'errore europeo è stato quello agli inizi di rompere tutti i canali di comunicazione comunque con il Cremlino, perché comunque quando c'è un conflitto tu devi mantenere in un modo o nell'altro qualche canale di comunicazione, anche informale, anche dietro le quinte, ma è importante farlo, invece non è stato fatto. Per cui il risultato è questo, che oggi Trump con i suoi modi di fare si profila e si presenta come colui che può trovare la quadra in questo conflitto, tenendo conto che senza le armi americane, che gli europei attualmente stanno comprando e quindi sono sulle spalle dei contribuenti europei, ecco, senza la tecnologia avanzata americana dal punto di vista delle armi, la sorte dell'Ucraina sarebbe segnata. Ora, ieri c'è stato, come giustamente tu hai ricordato, una presa di posizione di 26 ministri degli esteri dell'Unione Europea. Oggi c'è stata un'altra presa di posizione di 19 paesi europei più 3 commissari europei, Callas, Habib e la Svizzera, e 3 commissari che si occupano della striscia di Gaza, che si sono pronunciati sulla questione dell'emergenza umanitaria a Gaza. Quindi l'Unione Europea qualcosa sta facendo, che va anche al di là delle parole, però ricordiamoci che gli strumenti di intervento dell'Unione Europea sono limitati. Noi vorremmo un'Europa più, io almeno io vorrei un'Europa più assertiva, ma mi rendo conto dei limiti strutturali dell'azione europea.
Paolo, oggi Zelensky, l'esercito russo non si sta preparando a porre fine alla guerra, al contrario, ha detto il presidente ucraino, sta compiendo dei movimenti che indicano la preparazione per nuove offensive. E oltre a queste dichiarazioni di Zelensky c'è il fatto che l'esercito di Kiev sempre oggi ha ammesso che un piccolo gruppo di soldati ha superato le difese ucraine vicino alla località di Dobropiglia nella regione di Donetsk, quindi siamo nel Donbass, negando però che si tratti di un vero e proprio sfondamento. Se anche così fosse, il fatto sembra comunque significativo. Il Financial Times, per esempio, ha parlato addirittura di avanzata shock, il New York Times di rapida avanzata. Quello che volevo chiederti è come valuti un fatto come questo a 3 giorni dall'incontro fra Putin e Trump.
Allora, che Putin, che le ambizioni di Putin vadano abbondantemente al di là del Donbass e dei 4 oblast più la Crimea, che ha già annesso formalmente anche se non controlla, è un dato di fatto, insomma. Putin si sbilancia in continuazione dicendo anche al forum di San Pietroburgo 2 mesi fa, quando ha affermato l'Ucraina è tutta nostra, ha detto apertamente, e questo fa seguito a tutta una serie di dichiarazioni tipo Russia, Bielorussia e Ucraina sono un unico popolo, l'Ucraina è un'invenzione geografica, un incidente della storia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un livello di indottrinamento e di rivendicazioni molto forte che non è mai cessato. La notizia di oggi, come giustamente tu hai ricordato, è ancora tutta da valutare. Che ci sia un saliente, una penetrazione, questa è evidente dopo mesi e mesi e mesi che va avanti questa offensiva russa, che di per sé non ha dato grossi risultati fino ad oggi. Potrebbe essere un momento decisivo, ancora un momento cruciale. È difficile da dire, vedremo domani nei prossimi giorni se effettivamente questo tentacolo di penetrazione va avanti, si ingrandisce. Non mi sembra, ecco, però non sono un esperto di questioni militari, e le notizie che arrivano sono davvero frammentarie, anche perché tu hai ricordato quello che dice le affermazioni del Financial Times e del New York Times, altri dicono, cercano di sminuire la cosa. Di fatto però che ci sia l'avanzamento sul territorio, sul terreno dei russi, costanti, anche se quasi impercettibile, con un altissimo numero di vite umane, con dei costi spaventosi, è un dato di fatto. Trump sarà in grado di fermarlo? Non lo so, io mi auguro che comunque si arrivi ad un cessate il fuoco, che congeli il conflitto lì dov'è, però poi dopo dobbiamo essere consapevoli che si apre dall'altra fase, ovviamente, cioè l'annessione, il riconoscimento de iure e de facto, perché poi lo scontro sarà su questo sostanzialmente, perché le conquiste territoriali Putin vorrà che venissero trasformate in riconoscimento internazionale dell'acquisizione di territorio da parte della Russia, mentre invece gli europei comunque dovrebbero limitarsi ad accettare la situazione de facto sul terreno senza alcun riconoscimento formale. E non è una questione di lana caprina, ci tengo a sottolineare, perché ci sono altri territori sospesi, vorrei ricordare per esempio per quanto riguarda la Georgia, l'Abkhazia e l'Ossetia del Sud, e per quanto riguarda la Moldavia, la Transnistria, per cui potrebbe esserci un effetto, un impatto a catena. Ultima considerazione, se mi consenti, però è un elemento di riflessione che vorrei sottolineare con gli ascoltatori di Radio Popolare, che noi, insomma, noi appartenenti ad un'unica area rischiamo la beffa, perché davvero potremmo trovarci alla fine di tutto questo patatrac, di tutta questa situazione in ebollizione con Trump a cui verrà assegnato a possibile il Nobel per la pace, ed è secondo me una situazione paradossale, drammatica. Però ricordiamoci dell'intervento di Trump nel conflitto di 5 giorni, peraltro mi trovavo in Thailandia in questi giorni, fra Thailandia e Cambogia, con i due leader di Thailandia e Cambogia che hanno lanciato questa opzione, questa candidatura di Trump come Nobel per la pace, supportato venerdì scorso, ricordiamoci che alla Casa Bianca c'è stato il vertice fra Azerbaigian ed Armenia, e anche in quel caso, quando è stato firmato questo accordo bilaterale preliminare di pace fra Pashinyan, il presidente dell'Armenia, il primo ministro dell'Armenia, e Aliyev, il presidente dell'Azerbaigian, e entrambi hanno sostenuto la candidatura di Trump al Nobel per la pace. Per cui
Trump il pacificatore.
In che situazione ci troviamo?
Paolo Bergamaschi. Grazie, sì. Grazie per essere stato con noi e buona serata.
Buona serata nonostante tutto anche a voi e grazie dell'invito.
Yeah.
Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, nelle ultime 24 ore nella striscia almeno 89 persone sono state uccise dalle forze israeliane, fra queste 31 erano a dei centri per la distribuzione degli aiuti umanitari. A Gaza quindi si continua a morire sia per gli attacchi israeliani sia per la carestia imposta da Israele, mentre si aspetta di capire se e come si concretizzerà il piano di occupazione approvato dal governo Netanyahu e dall'altro lato, in qualche modo, se ci saranno novità importanti dal lavoro diplomatico per un cessate il fuoco. Io saluto e ringrazio Chiara Cruciati, vice direttrice e redattrice degli Esteri del Manifesto. Ciao Chiara.
Ciao, buonasera.
Partiamo allora dalla prima questione. La Protezione Civile di Gaza oggi ha detto che gli attacchi aerei israeliani su Gaza City si sono intensificati negli ultimi giorni, ma al di là di questo dato, a che punto è la messa in pratica o la preparazione del piano che potrebbe portare l'esercito israeliano a controllare la città, se non addirittura alla fine tutta la striscia?
L'intensificazione dei raid non è una novità di questi ultimi giorni, cioè non segue all'annuncio di Netanyahu di questo nuovo piano e all'approvazione da parte del governo della scorsa settimana. Stiamo assistendo in realtà ormai da qualche mese a un'escalation nei raid militari e anche nel numero delle vittime, nonostante appunto ci troviamo in una fase in cui viene detto da tutti, analisti, esperti, che obiettivi militari non sono più presenti come in passato. Nonostante questo, c'è stata un'escalation che serve di fatto a avviare il piano Netanyahu di occupazione fisica di Gaza City e dei campi del nord e del centro, perché dichiaratamente l'obiettivo è quello di spingere più popolazione possibile verso sud, che è quello che appunto avverrà con questo piano. E per quanto riguarda i preparativi, al momento sappiamo che l'esercito sta lavorando alla messa in pratica del piano, rivedendolo in parte. Si è parlato di alcuni mesi necessari a realizzare gli obiettivi che Netanyahu ha detto di voler raggiungere e un dispiegamento molto importante di forze militari. Si parla di centinaia di migliaia di riservisti, che non è detto neanche che ci siano, visto le prese di posizione di molti di loro degli ultimi mesi. Quindi stiamo a vedere, non si tratterà di qualcosa che scatterà all'improvviso, ma sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, partirà, almeno nella sua prima fase.
Che è un po' una dinamica che abbiamo già visto, correggimi se sbaglio, in questi anni, e cioè dopo l'attacco del 7 ottobre, la stessa invasione iniziale di Gaza e poi per esempio quello che è successo a Rafah nei mesi successivi, periodicamente si arriva a un punto importante di ulteriore escalation di quello che sta succedendo a Gaza, ma poi la messa in pratica non è mai, per così dire, tutta insieme e in qualche modo spettacolare, un po' forse anche per depotenziare le critiche, l'opposizione internazionale, diciamo quello che viene detto poi grosso modo purtroppo viene fatto, ma con questa modalità un po' progressiva.
Ma è vero, anche perché noi adesso stiamo assistendo all'intenzione di mettere in pratica un piano che è molto simile a quello che era stato annunciato, ad esempio, qualche mese fa, a maggio, con la famosa operazione Carri di Gedeone, che nel frattempo, insomma, è stata un po' dimenticata, ma l'obiettivo era praticamente quasi lo stesso. E le ragioni di questi, diciamo, avanzamenti a strappi, li potremmo chiamare in questo modo, sono dovuti, io credo, essenzialmente a due fattori. Da una parte alla presenza di un numero molto importante di civili che vanno espulsi, che erano tornati durante i mesi invernali della tregua che poi era stata rotta da Israele a metà marzo, erano tornati verso il nord e verso il centro di Gaza. Quindi adesso stiamo parlando di quasi 1 milione di persone che vengono allontanate con modalità diverse. Da una parte appunto i raid indiscriminati che li costringono a muoversi, e dall'altra, e abbiamo visto in questi mesi, a partire dall'11 la fine di maggio l'utilizzo della fame, quindi la creazione di questi centri GHF della Fondazione americana israeliana, che ha spinto moltissime persone verso sud dove i centri si concentrano, quindi la fame è stata utilizzata per questo, c'è una preparazione precedente. L'altro elemento, oltre appunto alla presenza della popolazione civile, è che ed è quello che diciamo preoccupa di più l'esercito, che è stato quello più vocale nell'opporsi in qualche modo al piano Netanyahu, anche se poi si è piegato, è il fatto che esiste ancora un'organizzazione militare di Hamas, che non è ovviamente più quella di 2 anni fa, ma esiste, e quindi il timore delle forze armate è quello di infognarsi in quello che è stato proprio chiamato il Vietnam di Israele, quindi muoversi all'interno di città distrutte con cellule di Hamas che continuano ad essere comunque operative rappresenta per le forze armate un pericolo di un alto tasso di vittime tra i soldati, quindi si procede a step per questi motivi, credo.
In questo contesto, adesso c'è un ritorno della mia voce in cuffia, vediamo se se ne va. Dicevo, in questo contesto un lavoro diplomatico prosegue. Io cito alcune notizie di oggi. Sky News Arabia ha fatto sapere che Egitto e Qatar, paesi che hanno svolto un ruolo di mediazione in questi mesi, in questi anni, con l'aiuto della Turchia, avrebbero presentato ad Hamas una proposta che includerebbe la fine della guerra e il rilascio di tutti gli ostaggi. Poi una fonte palestinese all'agenzia AFP ha detto che una delegazione di alto rango di Hamas dovrebbe arrivare al Cairo oggi o domani. Nei giorni scorsi l'inviato statunitense Witkoff aveva incontrato il primo ministro del Qatar, e si potrebbero aggiungere altri segnali di questo tipo. Qualcosa quindi si muove, ma con quante speranze secondo te di arrivare a un cessate il fuoco? E ti chiedo anche se questo tipo di trattative potrebbe evitare che si concretizzi l'occupazione minacciata da Israele.
Ma le speranze sono molto flebili, perché abbiamo visto quello che è accaduto in questi mesi, in questi 22 mesi, ogni volta che si sembrava ormai a un passo da un accordo è sempre saltato, o se effettivamente è entrato in vigore come quello di gennaio è stato poi rotto dal nuovo intervento israeliano. Il punto credo che sia proprio questo: il piano che è stato adesso, che è emerso oggi sulla stampa, che avrebbero messo insieme Qatar, Egitto e Turchia, e che prevede una sorta di roadmap verso la fine dell'offensiva israeliana, che poi la condizione che Hamas pone per accettare qualsiasi accordo, è terremotata da quelli che poi sono i reali obiettivi israeliani, e che ce li dice lo stesso primo ministro israeliano. Loro sono stati molto chiari: l'obiettivo a questo punto non è più neanche la liberazione degli ostaggi, che sono stati definiti non una priorità dal governo israeliano. L'altro, diciamo, obiettivo ufficiale, che è la distruzione di Hamas, appare lontana, nonostante ormai l'organizzazione sia ridotta a non sia più quella di 2 anni fa. L'obiettivo reale continua ad essere lo stesso che viene ufficialmente e pubblicamente raccontato dal governo israeliano, che è quello di creare un'enorme zona cuscinetto che sia volta alla ricolonizzazione. Questo è l'obiettivo dell'ultradestra, ma che sia un enorme pezzo di terra completamente svuotato della popolazione palestinese. Io credo che finché Israele non otterrà questo, non si fermerà, ed è questa la cosa che fa più paura. Quindi c'è soltanto un modo per fermare questi piani di pulizia etnica più volte annunciati e dichiarati, che è quello di togliere completamente sostegno a Israele a livello internazionale. Poi si possono fare tutti i piani di pace che si vuole, ma nessuno garantisce ai palestinesi che una volta raggiunto un accordo questo non verrà rotto, perché è già successo, e che quindi la guerra non ricomincerà. L'unico modo è togliere, diciamo, benzina alla macchina da guerra israeliana, e questo lo si fa a livello internazionale con l'isolamento, l'embargo e le sanzioni.
Certo, tutto il tema anche delle forniture militari. Chiara Cruciati, vice direttrice e redattrice degli esteri del Manifesto, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Noi adesso ci fermiamo per un brevissimo stacco pubblicitario. Popsera riprende subito dopo. Come vi dicevo, ripartiremo da Milano, poi il giornale radio e dalle 19.45 più o meno fino alle 20.30 l'ultima parte della trasmissione. Hear the sirens. Hear the sirens. The sirens, hear the circus so profound. I hear the sirens, more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know we're safe, I am a grateful man. The slightest bit alive and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this someday will be over. I pull you close, so much to Pop sera a Milano, la polizia ha fermato tre ragazzini e una ragazzina accusati di essere stati sull'auto che ieri aveva investito e ucciso una donna di 71 anni, Cecilia De Astis, nella zona del Grattosoglio, quindi periferia sud della città. Hanno tra gli 11 e i 13 anni, quindi non sono imputabili perché chi ha meno di 14 anni non può andare a processo. Erano scappati dopo l'investimento della donna ed erano stati ripresi da una telecamera di sorveglianza. Sono stati trovati oggi in un insediamento rom in quell'area di Milano. L'auto era stata rubata domenica dai turisti e a guidarla, secondo la ricostruzione emersa finora, sarebbe stato il ragazzino del gruppo che ha 13 anni. L'accampamento in cui vivono i ragazzini ospita pochi camper e roulotte, irregolare. A livello politico la destra ha reagito, come ci si poteva aspettare, chiedendo la chiusura dei campi rom, e in testa a questo fronte si è messo subito Matteo Salvini. Il ministro e capo della Lega ha parlato di campo da sgomberare subito e poi radere al suolo. Dopo anni di furti e violenze, pseudo genitori da arrestare, patria potestà da annullare, ha detto Salvini. Questo insieme ad altre reazioni più o meno di questo tipo. Il sindaco Sala ha risposto dicendo che su una vicenda così tragica è vergognoso speculare, facendo riferimento anche abbastanza esplicito a Salvini, e poi elencando quello che il comune ha fatto, dice Sala, sul tema degli insediamenti rom e del loro superamento. Dice: c'è un tavolo di coordinamento in prefettura, che è un organo periferico del Ministero degli Interni, questo come a dire appunto che il governo è coinvolto, e Sala dice: il comune da anni persegue una politica di superamento, le giunte di centrosinistra hanno chiuso 24 campi rom, dice il sindaco, in 12 anni, le giunte di centrodestra che adesso gridano, aggiunge Sala, quando sono state al governo della città ne hanno chiuso solo uno. Vi faccio sentire quello che ha detto a Luca Parena, l'assessore comunale al welfare, Lamberto Bertolè.
È una grandissima tragedia e la prima cosa è un pensiero alla vittima e ovviamente ai familiari della vittima, e credo che la cosa più corretta, più umana da fare in queste occasioni è non speculare e non cercare un vantaggio politico da tragedie come queste. Questa è la primissima cosa da affermare. Ci vuole anche un attimo di pazienza, di calma per approfondire. Questa mattina sono uscite dichiarazioni che parlavano di un campo, poi si è scoperto che le persone, i ragazzi, autori di questo reato così grave, non venivano da quel campo ma da un altro insediamento abusivo, quindi ci vuole anche un po' di tranquillità, meno frenesia per in qualche modo provare a staccare un dividendo politico sulla pelle delle persone, sulle tragedie. Questa è la primissima cosa. Poi mi sento di dire che ovviamente stiamo cercando di capire chi erano queste persone. Abbiamo da poco avuto i primi dati, le prime informazioni, noi abbiamo mandato anche un nostro mediatore culturale per supportare il lavoro anche di indagine, e quindi adesso un po' alla volta cerchiamo di ricostruire anche il contesto in cui è avvenuta questa tragedia.
Che cosa conosciamo, che cosa sapete di questo insediamento che si trova da quanto tempo nella zona sud di Milano?
Dalle prime informazioni che abbiamo è un insediamento recente, quindi non è un campo storico della città, un insediamento che è di alcuni mesi, si parla di novembre, è un piccolo insediamento che è di da qualche mese, quindi non si tratta del campo di Chiesa Rossa di cui si è parlato nelle primissime ore. Tra l'altro un campo di Chiesa Rossa su cui è previsto un percorso di superamento del campo che abbiamo deliberato a dicembre e le cose stanno andando avanti. Per noi superamento significa trovare delle alternative ai campi, lo abbiamo fatto per Vaiano Valle, lo abbiamo fatto per Bonfadini l'anno scorso, e lo faremo per Chiesa Rossa perché pensiamo che i campi si superino accompagnando le famiglie con fragilità a soluzioni alternative, altrimenti si avviano a spirare di nuove occupazioni e non si risolvono i problemi. Il sindaco oggi ha ricordato un dato che secondo me è molto eloquente: negli anni del centro-sinistra, 2011 a oggi, abbiamo superato 24 campi, 20 irregolari e 4 regolari, e lo abbiamo fatto in maniera pragmatica, ordinata, con una forte attenzione ai bambini e alle persone con fragilità. Durante gli anni del centrodestra un solo campo, quindi io credo che forse in queste occasioni ci vuole meno speculazione e molto più attenzione e aderenza ai fatti. Superare i campi per noi è anche una questione di tutela dei minori che devono vivere in condizioni dignitose, fuori da contesti cosiddetti monoetnici, per favorire percorsi di integrazione. Questo lo si fa dentro una strategia nazionale che stiamo portando avanti. Il Comune di Milano fa parte di una rete di enti locali nella cornice dei progetti per la garanzia infanzia, la Child Guarantee, finanziata con fondi europei, promuove percorsi di inclusione, percorsi scolastici per le scuole limitrofe ai campi e le scuole che aderiscono, e quella è un'occasione anche per sostenere con educatori, con un supporto specialistico anche sia dentro la scuola che fuori dalla scuola i bambini che hanno bisogno di essere supportati e sostenuti.
Ecco, ho parlato ad esempio dell'inclusione scolastica. Dalle prime informazioni che sono emerse finora, questi quattro giovanissimi, è emerso anche che non frequentassero la scuola. Come si cerca di intervenire in casi come questi, che immagino presentino delle grosse difficoltà per essere affrontati?
Beh, ovviamente è molto complicato perché c'è un tema anche di privacy, quindi la frequenza scolastica non è un dato che i servizi sociali e il comune possono avere in prima battuta, ma attraverso delle segnalazioni possiamo capire se ci sono dei minori che non frequentano le scuole. In questo caso, anche visto l'insediamento che è molto recente, l'occupazione molto recente, non avevamo intercettato queste famiglie e loro non si sono presentate ai nostri servizi per chiedere sostegno e supporto. Quindi adesso, come dicevo in premessa, stiamo cercando di approfondire, di capire bene il contesto in cui è avvenuto questa tragedia e capire un po' meglio le dinamiche anche di questi mesi.
Come si cerca di superare le diffidenze, gli ostacoli che in casi di questo genere immagino che si presentino molto spesso? Parlava ad esempio degli insediamenti, campi rom nomadi che sono stati superati in questi anni. Che tipo di difficoltà si incontrano nel fare lavori di questo tipo avvicinando queste persone?
Noi abbiamo degli operatori specializzati che da anni si dedicano a questo lavoro. Non è facile perché c'è un tema anche generazionale. Le persone più anziane hanno un radicamento più forte rispetto a quel tipo di vita, i ragazzi più giovani hanno bisogno anche di altre opportunità, sono più aperti anche ad avere altre opportunità, però non è facile anche perché a volte il clima anche di sospetto, un po' di razzismo, di pregiudizio attorno a loro ovviamente rende più difficili i percorsi di inclusione e anche la scelta di uscire in qualche modo dalla dimensione più chiusa del campo. Quindi è un lavoro complesso che richiede tempo, non ci sono bacchette magiche, ma serve tanto lavoro quotidiano degli operatori sociali per appunto accompagnare soprattutto i bambini e le bambine a percorsi di maggior inclusione con maggiori opportunità.
Casi tragici come questo e così delicati perché sembrano riprodurre precisamente tutta una serie di stereotipi. Come si possono affrontare? Da dove si comincia?
Allora, le tragedie a volte rischiano di essere appunto strumentalizzate e si solleva un gran polverone fino alla tragedia successiva e alla nuova polemica. Ecco, questo non è utile. Bisogna invece, nel rispetto anche del dolore delle persone coinvolte, aprire un'attenzione, una riflessione sempre più forte al bisogno di investire in prevenzione, in educazione, in servizi di prossimità. Noi abbiamo anche un lavoro di rete importante fatto col terzo settore, con le nostre reti QB di contrasto alla povertà educativa dei minori, che cerca di agganciare sul territorio le situazioni di fragilità, al di là della provenienza etnica e delle persone. Quindi è un lavoro che vale per tutte e per tutti e credo che la strada sia questa, lavorare sul territorio per intercettare precocemente le situazioni. Questa è la sfida più importante.
Era l'assessore al welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertolè. Buonasera, Diana Pavlovic.
Buonasera.
Attrice e mediatrice culturale di origine rom, attivista per i diritti umani, che vive a Milano e conosce la realtà dei campi rom della città. Allora io le chiedo innanzitutto cosa le fanno pensare questa vicenda e poi le reazioni politiche. Vediamo se siamo ancora in collegamento.
Mi è disturbata.
Eccoci, adesso forse mi sente?
Sì, adesso la sento, sì.
Eccoci, le chiedevo cosa le fanno pensare questa vicenda e le reazioni politiche.
Ma io sono in realtà nauseata dopo 20 anni che passo su questo tipo di reazioni, su questo tipo di azioni politiche della società, dove un caso di cronaca purtroppo terribile, ma in realtà come tanti altri terribili che succedono tutti i giorni, suscita...
No, non riusciamo a...
Gianni.
Ecco, adesso l'abbiamo recuperata, vediamo se riusciamo a continuare.
Sì, sì, non lo...
No, cerchiamo magari di chiamarla al telefono da una linea telefonica normale, non da WhatsApp con cui eravamo collegati in questo momento. Evidentemente c'è un problema di connessione. Cerchiamo adesso di ristabilire la linea con Diana Pavlovic per una sua valutazione sul... Lei stava iniziando dal lato politico della vicenda, dalla strumentalizzazione evidente, purtroppo prevedibile, della destra e anche dalla, ovviamente a partire dalla vicenda in sé, dal fatto molto grave che è avvenuto e che viene usato in un certo modo dalla destra. Il centro-sinistra non risponde, risponde diciamo nel modo che avete sentito tutto sommato con l'assessore Bertolè poco fa. Eccoci qua con Diana Pavlovic, mi sente adesso?
Sì, eccoci, adesso forse meglio, no?
Sì, forse, okay. Forse meglio, grazie. Le chiedo di ricominciare, quindi lei diceva di sentirsi nauseata.
Sì, ma perché dopo 20 anni, sono passati 19 anni mi pare dall'omicidio Regeni, quando un orribile fatto commesso da una persona che viveva in un campo rom, tra l'altro poi non era neanche rom, commise quel terribile omicidio con stupro. E lì allora il sindaco Veltroni, mi pare a Roma, iniziò a fare una rettata su tutti i campi rom a Roma. Maroni, che era ministro dell'interno, proclamò emergenza nomadi, iniziarono i censimenti di tutti quelli che vivevano nei campi, anche dei minori. Sono passati circa 19 anni e siamo ancora a questo punto. È terribile il fatto che è successo, è terribile come sono terribili tutti gli altri che succedono tutti i santi giorni. Ci sono i bambini che prendono la pistola e sparano, ci sono i bambini che stuprano, i ragazzini che stuprano in gruppo, c'è tutto e di tutto, e nulla di queste cose suscita un attacco così violento contro una intera comunità. Ed è puro razzismo, cioè questo è puro razzismo. Io non posso rassegnarmi, non mi rassegnerò mai che quando capita un fatto di cronaca si inizia a parlare e a fare gara tra i politici chi ha sgomberato più campi, chi è più cattivo contro i rom, ed è una cosa veramente devastante. Io mi vergognerei, ecco, sì, mi vergognerei se fossi al posto di uno, di chiunque si mette sul piano lì. Io mi vergognerei, perché dopo 20 anni è insentibile. Bisogna parlare dei problemi del paese, non quando succedono i fatti di cronaca, non quando succede questa cosa allora parliamo dei campi. In un paese civile i politici dovrebbero mettere elenco dei problemi. Succede di tutto nel nostro paese, succedono delle cose terribili.
Ecco, detto che appunto...
occuparsene non quando si scatenano quando succede un fatto di cronaca. Un politico serio dice: bene, questi sono problemi, questa è la nostra proposta, così possiamo incidere, così. E dovrebbero comportarsi da gente seria.
Ecco, detto che senz'altro sarebbe molto meglio parlare di problemi che eventualmente ci sono, diciamo non sull'onda di vicende che colpiscono anche emotivamente molto come questa, per provare anche a entrare un po' nel merito, anche se naturalmente soprattutto per chi grida in un certo modo da destra è veramente un po' difficile, della questione, per non lasciare però anche la questione in mano alla destra che la usi a suo piacimento. C'è, secondo lei, e questa vicenda, per così dire, in qualche modo, magari per colpa anche della politica, dei media, porta a riparlarne, c'è una questione di come si vive nei campi rom, delle condizioni delle persone che ci vivono, anche proprio naturalmente dal punto di vista dei loro diritti, di come ci vivono i bambini e le bambine, di come vengono gestiti dalle autorità? C'è una questione di questo tipo e cosa ci vuole dire su questo?
Ma no, io non voglio, mi dispiace, lei mi sta simpatico e anche la radio per la quale lavora, e non voglio essere scortese per lei, con lei, però io non voglio stare su quel piano. È ovvio che no. Ci sono migliaia e migliaia di bambini e bambine che vivono nei campi e sono bravi bambini. Sono bravi bambini che vanno a scuola e che hanno 3 volte la vita più difficile di chiunque dei vostri figli. E comunque sono bravi bambini.
No, no, ma questo io ovviamente non intendevo assolutamente mettere in dubbio il fatto che poi già dire bravi bambini, cioè sono bambini.
Di vivere nel campo o non vivere nel campo, perché non lo chieda a Napoli chi prende la pistola a 13 anni e ammazza un'altra persona? Perché non ci si interroga se è giusto vivere a Napoli?
Certo, lei dice tutta una,
generalizzazione. Ci possiamo credere cosa succede alle generazioni, perché com'è il sistema della camorra a Napoli, ma non ci chiediamo cosa radere al suolo in Napoli, no?
Ovviamente non bisogna farlo in questo caso.
Ma mi sembra una cosa così banale da dire, io sono così attristita, non riesco a capire come si fa a non fare questo collegamento. Questo è un fatto terribile, terribile, terribile pensare a una donna. Oggi ho parlato con un mio amico che mi ha detto mio padre è morto in un incidente stradale, ucciso da un ragazzino 19enne era ubriaco, strappato e ha fatto 1 mese di galera. E mia madre è rimasta in sedia a rotelle. E nessuno ne ha parlato.
Certo.
Nessuno ne ha fatto una questione di questa portata, no? Dove i più grandi ministri dibattono sul fatto se bisogna. Lo capite che questa è una cosa assurda?
Evidentemente se l'abbiamo chiamata era proprio perché ci interessava il suo
no,
punto
mi scusi,
di vista. Anche. No,
si figuri. Ho detto anche oggi che forse non riesco neanche più a parlarne, perché dopo 20 anni a dire le stesse cose e in qualche modo finisci per parte di quel gioco lì. Io non voglio essere avvocata di delinquenti, io sono rom e dunque mi occupo di rappresentare alcune esigenze delle comunità rom, ma non si può fare una cosa del genere. Va bene, ok, ne parlano tutti adesso, però dopo aver fatto l'emergenza nomadi, dopo un fatto di cronaca che è stata poi proclamata illegittima dal punto di vista costituzionale dal Consiglio di Stato, non può diventare, ed è diventato in questi 20 anni, un modo, un'usanza, uno sfogatoio, cioè noi sono diventati i rom, sono diventati il capro espiatorio di questa società. Che non sa fare meglio che prendere il più fragile, il più debole e metterlo alla gogna per sentirsi meglio, per sfogarsi per tutte le insoddisfazioni che ha. Ed è una cosa vergognosa, non è civile.
Allora, io la ringrazio appunto perché ci interessava il suo punto di vista su questa vicenda e su come viene letta e come viene usata a livello politico da una parte, come si risponde dall'altra, e quindi grazie per questo intervento appassionato. Grazie e buona serata a Diana Pavlovic per queste sue valutazioni su una vicenda, come naturalmente diceva anche la nostra ospite, terribile in sé, un fatto di cronaca terribile in sé, che per alcuni elementi che ha al suo interno, perlomeno diciamo alcuni elementi che ha al suo interno permettono che venga poi usato in un certo modo, se ne parli in un certo modo a livello politico e mediatico e si propongano anche delle questioni come può essere appunto quella della vita nei campi rom usate più o meno in modo strumentale. Hey now, take your pills and hey now, make your breakfast. Hey now, comb your hair and off to work. Crash, land, no illusions, no collision, no intrusion. My imagination run away. I know what I am chasing. Suscitato nei messaggi che ci inviate ascoltatori e ascoltatrici una raffica di reazioni l'intervento di Diana Pavlovic su quello che è successo a Milano, una donna investita e uccisa da un'auto su cui c'erano quattro ragazzini che poi sono stati trovati in un campo rom, quattro ragazzini si può dire anche bambini perché fra gli 11 e i 13 anni, c'è chi scrive brava Diana, chi scrive che ha perfettamente ragione, chi le fa un applauso e c'è chi è decisamente sul filone opposto, alcuni con espressioni razziste, altri no. Maria Angela scrive che strazio ascoltare Diana Pavlovic, vi leggo naturalmente quelli non razzisti. Mi spiace sentire queste cose alla radio, scrive una persona che non si firma e poi ancora insomma qualche altro messaggio di questo tipo. Io adesso do la linea al giornale radio, Popsera riprende subito dopo, parleremo di Ex Ilva, c'è stato un incontro, una serie di incontri importanti oggi al Ministero delle Imprese e parleremo anche di lavoro, di morti sul lavoro e intelligenza artificiale. A più tardi.
Come close now, let me tell you a lie. With a tender heart and a beautiful
La seconda e ultima parte di Pop Sera, ancora benvenuti, benvenute da Andrea Monti. Cominciamo, come vi avevo anticipato prima del giornale radio, dall'ex Ilva, perché al Ministero delle Imprese, l'avete sentito forse poco fa nello stesso notiziario, è stato firmato oggi un accordo che riguarda le acciaierie di Taranto. Abbiamo in diretta la nostra collaboratrice Valentina D'Amico, che sta seguendo la vicenda per noi. Ciao Valentina.
Ciao, ciao a voi.
Ti chiedo allora di rispiegarci un po' più ampiamente di quanto hai già fatto nel giornale radio. Cosa si sa al momento su questo accordo? L'annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio.
Sì, allora diciamo che a conti fatti quello che possiamo dire è che è stata raggiunta un'intesa insperata sulla decarbonizzazione dell'ex Ilva di Taranto, insperata anche perché il sindaco di Taranto era rimasto in città, non si era neanche presentato a Roma, proprio per evitare eventuali tentativi di firma, di sottoscrizione di un'intesa che diciamo è ancora abbastanza aleatoria. In ogni caso non si conoscono ancora i tempi, le modalità di realizzazione di questa decarbonizzazione, della chiusura quindi dei vecchi altiforni, la costruzione di nuovi forni elettrici. Viene tutto rimandato al 15 settembre. Tutti gli enti locali certo hanno firmato questa intesa, che era fortemente auspicata dai sindacati e anche il sindaco Bitetti, che quello che è importante però dire è che l'intesa su questa decarbonizzazione è stata raggiunta sulla base di un'autorizzazione integrata ambientale rilasciata il 25 luglio scorso dal Ministero dell'Ambiente e che consente allo stabilimento siderurgico tarantino di continuare a produrre, anzi di aumentare la produzione per altri 12 anni, riattivando la totalità dei vecchi altoforni a carbone sequestrati dalla magistratura, fatiscenti, pericolosi per i lavoratori. E quest'AIA è stata approvata dal Ministero dell'Ambiente, nonostante che un altro ministero, quello della Salute, avesse giudicato inadeguata la valutazione dei rischi sanitari, e come risulta peraltro nero su bianco dalla relazione dell'Istituto Superiore di Sanità, che per giorni è stata tenuta nascosta dal Ministero prima di essere svelata dal quotidiano La Stampa. E quindi c'è da capire come si porranno in questo senso gli enti locali. Parlo ovviamente di provincia e comune di Taranto, perché la Regione Puglia è su posizioni governative, tanto più che secondo i dati pubblicati nei giorni scorsi dal New York Times siamo in una gigantesca bolla di sovrapproduzione dell'acciaio, circa 700 milioni di tonnellate annue di acciaio in eccesso rispetto alla domanda mondiale, e la produzione di acciaio di Taranto quindi non rappresenterebbe una necessità imprescindibile, sicuramente non in termini economici. Probabilmente, lo hanno denunciato più volte gli ambientalisti a Taranto in questi giorni, probabilmente resta una necessità in termini geopolitici e militari. Diciamo quindi la partita è veramente aperta e tutto può succedere da qui alla 15.
Geopolitici e militari dal punto di vista italiano?
Esatto, sì. Quello che si teme è che ci sia un disegno dietro, no? Che questa necessità di aumentare la produzione, perché oggi la produzione dell'Ilva di Taranto è ferma su 2 milioni di tonnellate all'anno, la si vuol portare fino ai 6 milioni. Il ragionamento che si fa è in una situazione di sovrapproduzione, perché richiedere ulteriore acciaio? E il pensiero è quello, cioè si va verso un'industria di guerra. Alessandro Marescotti stamattina in conferenza stampa diceva
ricordiamo, attivista di Peace Link a Taranto,
esatto, storico ambientalista, diceva: non siamo più ai tempi del ventennio, siamo pacifisti, non tollereremo deviazioni di questo tipo. I sindacati invece dall'altro lato sono ovviamente estremamente preoccupati della tenuta occupazionale, anche se anche su questo ci sarebbe molto da dire. Le cifre che sono fioccate in questi giorni parlano di 7.000 posti di lavoro a rischio, Confindustria invece dice che sono 15.000, oggi addirittura Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, parlava di 18.000 posti di lavoro. Servirebbe con una maggiore chiarezza, ma una maggiore forse presa di
adesso andiamo proprio a vedere cosa ci dicono questi microfoni i sindacati, o almeno una parte dei sindacati. Valentina D'Amico, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ciao, buon lavoro alla nostra collaboratrice per questa spiegazione, questo resoconto su quello che si sa di questo accordo sull'ex Ilva, di come ci si è arrivati, le difficoltà per l'opposizione, in particolare negli ultimi giorni anche del comune di Taranto, e sulle incognite comunque che restano su questa decarbonizzazione annunciata, ma anche da quello che ci raccontava Valentina, tutta ancora da vedere, da capire se come si concretizzerà. Saluto e ringrazio Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia della FIOM. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Le chiedo intanto come valutate voi come FIOM questo accordo.
Ma noi siamo stati chiarissimi rispetto alla negatività di questa intesa, in quanto apre scenari che assolutamente noi avevamo da tempo contrastato. Apre l'ipotesi dello spezzatino, apre l'ipotesi del fatto che non ci siano garanzie sulla decarbonizzazione, ma soprattutto la tutela occupazionale. Noi avevamo sposato un piano industriale che prevedesse 3 forni elettrici a Taranto, il polo del DRI a Taranto e
scusi se la interrompo, ma per farci capire da chi ci ascolta, quando parla di spezzatino cosa intende e cos'è questo polo di cui si parla?
Ma lo spezzatino si intende la divisione dei vari stabilimenti in diverse realtà, e questo secondo noi è un percorso assolutamente non accettabile, in quanto avrebbe un impatto occupazionale e un impatto industriale che metterebbe in discussione la stessa capacità produttiva dell'azienda. E poi il polo del DRA, il fatto che dal punto di vista occupazionale il DRA si fa a Taranto serve anche a sopperire agli effetti del piano di decarbonizzazione. Questi sono gli aspetti che noi avevamo detto assolutamente che dovevano essere nell'intesa, nel percorso di transizione.
Torno a chiederle se può spiegarci che cos'è questo polo di RAI.
Ma nel momento in cui non fai più la produzione con gli altoforni, le tecnologie oggi disponibili utilizzano la produzione di preridotto, che è un semilavorato dal minerale del ferro e che serve per la produzione di acciaio primario per tutte le grandi produzioni industriali.
Quindi, per quello che ne avete capito, per quello che si può immaginare, adesso, nelle prossime settimane, mesi, cosa dovrebbe succedere?
Ma noi abbiamo capito che ancora un accordo di programma non c'è e la discussione è rinviata dopo il 15 settembre, dopo l'esito, i primi esiti del bando, quando dovrebbero esserci delle offerte. Per cui, come vedete, è tutto costantemente messo in discussione, non ci sono punti di certezza in questa discussione.
Quindi non siamo di fronte a quello che oggi aveva definito prima dell'incontro il ministro Urso il giorno della verità, ma un'ennesima tappa di una vicenda che continua a trascinarsi senza che ci sia anche una chiarezza su come andrà a finire.
Sì, e in più voglio ricordare anche il fatto che gli impianti oggi, come tutti quanti sapete, non vertono nelle migliori condizioni e mancano costantemente le risorse economiche per fare le debite manutenzioni e gli debiti interventi. Noi oggi siamo a solo altoforno in produzione, con un elemento per cui molti sono preoccupati della nuova AIA dei 6 milioni di tonnellate, quando in realtà voglio ricordare che l'azienda non è neanche in grado di arrivare a 2 milioni di tonnellate così come è messa oggi. Per cui il punto vero della questione è che si parla di prospettive future senza mettere nulla di certo e con un problema con il contingente, dove così facendo si rischia di arrivare nei fatti alla consunzione dell'azienda e con problemi occupazionali che aggraverebbero ulteriormente la situazione già precaria.
Poco fa la nostra collaboratrice Valentina D'Amico ci diceva che le cifre sui posti a rischio sono molto variabili a seconda delle fonti. Voi cosa dite su questo?
In questo momento, così come siamo messi oggi, lo ribadisco, siamo a rischio di tutta l'occupazione dell'azienda, per cui dalla città di Taranto alla città di Genova a tutti gli altri stabilimenti. Sono 9 stabilimenti per un'occupazione diretta di 10.000 persone, 5.000 di indotto e più altre attività lavorative che portano tranquillamente il numero a 18-20.000 persone. Questo è di quello che stiamo parlando. Il punto è l'azione sull'odierno e l'azione di prospettiva.
Voi ora cosa farete e cosa chiedete?
Adesso con le altre organizzazioni sindacali valuteremo le iniziative da prendere. Noi continuiamo a chiedere una svolta in questa vicenda e l'unica svolta per noi che può arrivare è con un impegno diretto dello Stato, per cui passare dall'amministrazione straordinaria a una fase a capitale pubblico e privato che possa mettere in piedi l'azienda. Questo è il percorso che noi chiediamo che venga fatto il prima possibile. E l'altra questione che emerge con l'intesa che è giunta oggi è che non c'è traccia di questo, per cui mi chiedo perché gli enti locali non abbiano posto anche la presenza dello Stato, visto che nelle interviste dei giorni scorsi questo era un tema che era emerso. Per cui,
Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia della FIOM, la ringrazio per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi.
Grazie e buona serata. Questo per quanto riguarda il lato dell'occupazione, del lavoro, dei sindacati, che è uno dei due lati principali di questa lunghissima vicenda dell'Ilva che si affrontano periodicamente. L'altro è quello della salute e dell'ambiente e noi l'affrontiamo adesso con Massimo Ruggeri, presidente dell'Associazione Giustizia per Taranto. Buonasera.
Buonasera a voi, grazie dell'invito.
Chiedo anche a lei come valuta le notizie che arrivano da Roma su questo accordo.
Stavamo leggendo, naturalmente non possiamo definirlo accordo perché le parti interessate non lo definiscono un vero e proprio accordo, ma è sicuramente un'intesa. Secondo noi c'è un peccato originale che continua a non essere considerato, cioè che anche se fosse un'intesa che obbliga l'acquirente a fare determinati lavori su Taranto, non c'è assolutamente garanzia sul fatto che ci sarà questo acquirente e sul fatto che questo acquirente si vorrà sobbarcare i 10 miliardi previsti per la realizzazione di questi forni elettrici, la cui salubrità poi è tutta da verificare, perché anche questo è tutto da verificare. Quindi ci pare che tutta questa rincorsa di garanzie siano assolutamente fallaci e rendano questo documento proprio sbagliato in partenza. Non vorremmo che il vero intento del MIMIT sia quello di coinvolgere degli enti locali fino al punto che questi poi non si sentano più in grado di impugnare l'autorizzazione integrata ambientale presso il TAR, che sappiamo essere il vero documento che autorizza questa fabbrica a produrre per 12 anni con 3 alti forni a carbone. E
voi oggi,
poi gli alibi di questo fallimento sugli enti locali.
Mi scusi, sì, se la interrompo. Voi oggi, insieme a PeaceLink, avete annunciato un ricorso alla magistratura proprio contro l'autorizzazione integrata ambientale che è stata concessa per l'ex Ilva.
Sì, sì, esattamente. Dobbiamo dire che nell'ambito della conferenza dei servizi che poi ha generato quell'autorizzazione integrata ambientale, gli enti locali si sono opposti facendo delle osservazioni, delle prescrizioni in termini sanitari, perché sono quelle di loro competenza. Quindi diciamo che hanno queste loro osservazioni sono state bypassate dai ministeri e hanno autorizzato ugualmente la fabbrica. Però c'è da dire che in ragione di queste osservazioni prodotte dagli enti locali, questi stessi possano ricorrere al TAR. Ora, se si accordano su questa intesa qui, che prevede un piano per quanto fantomatico di decarbonizzazione, che non è neanche decarbonizzazione, riteniamo che poi non saranno più, gli enti locali non avranno più la volontà di ricorrere al TAR per questa autorizzazione integrata ambientale, e quindi abbiamo annunciato alla città che ci muoveremo comunque autonomamente come associazioni, come città, per mettere fine a questa autorizzazione che riteniamo assolutamente inaccettabile.
Le chiedo di provare un po' a spiegare anche a chi sta lontano da Taranto, non segue quotidianamente questa vicenda, come fate voi. In questo caso, per esempio, perché questa autorizzazione ambientale non va bene? Cosa contiene che non va?
È molto semplice in realtà, la faccenda è tutta molto complicata, questa autorizzazione è molto semplice, sta ripristinando la fabbrica come se fosse all'inizio degli anni 60 quando partì, quindi sta autorizzando 3 altiforni ad andare a produrre 6 milioni di tonnellate di acciaio a carbone, quindi sostanzialmente sta riportando indietro le lancette delle fabbriche novecentesche, quindi sta ripristinando fondamentalmente il carbone mentre tutto il mondo lascia i combustibili fossili per andare su altre fonti energetiche. Qui si sta facendo l'esatto contrario, c'è una restaurazione totale. Questo perché evidentemente non ci sono impianti nuovi e c'è soltanto la possibilità, tutta da verificare anche questa, di recuperare quegli altiforni vecchissimi che sono ancora lì e che sono tra l'altro pericolosi non solo dal punto di vista ambientale e sanitario, ma anche per la stessa sicurezza dei lavoratori. Quindi siamo contro questa restaurazione che ci pare addirittura assurdo proporre, e invece a Taranto siamo a questo livello qui.
Sembra ancora più assurdo che la si proponga mentre si firma o insomma si annuncia un'intesa in cui si parla di decarbonizzazione.
Sì, decarbonizzazione, ripeto, non è perché questi forni elettrici andranno a gas, ma appunto se si pensa di ripristinare questi altiforni, che è un'assurdità in sé, come si pensa che dopo pochi anni questi altiforni li fanno andare in pensione in ragione di forni elettrici? È che si stanno assicurando la produzione di acciaio che vogliono assicurarsi con quegli altiforni, e poi se i forni elettrici ci saranno si vedrà. Perché tanto, come dicevamo, i costi sono scaricati a un gestore che ancora non c'è e non si sa se vorrà spendere questi soldi per i forni elettrici, e quindi nel frattempo comunque si sono autorizzati ad andare avanti con questi altiforni a carbone per altri 12 anni. Quella è l'unica certezza che c'è in questa faccenda, perché i forni che non inquinino e che verranno realizzati è tutta una fantasia in questo momento, soltanto nella testa di chi sta proponendo questa intesa.
Così come mi pare lei dica, anche che chi dovesse prendere il controllo dell'azienda fosse, diciamo, Baku Steel, di cui si parla da un po' di mesi, o fosse qualcun altro, non c'è la certezza che poi si prenda carico di fare un certo tipo di percorso.
Ma no, noi abbiamo visto che l'ultimo avviso è fallito. Baku Steel aveva offerto 500 milioni di euro per poi ritirarsi. Le ultime notizie sono da parte di Jindal e qualcun altro che proponevano addirittura di avere dei soldi dallo Stato per avere l'incentivo ad acquisire i rami d'azienda di Acciaierie d'Italia. E invece noi, governo ed enti locali, pensano che adesso con il nuovo avviso chi acquisterà i rami d'azienda sarà disposto a spendere 10 miliardi per fare i forni elettrici. Ci sembra veramente qualcosa di estremamente fantasioso. Con 10 miliardi di ulteriori fondi spesi e sperperati per questa fabbrica si potrebbe dare reddito a chi lavora in quella fabbrica per 30 anni a fabbrica spenta. Quindi, e questi non sono certamente i primi soldi che si intendono spendere. Fino adesso allo Stato italiano e a tutti noi contribuenti questa fabbrica è costata 15 miliardi tra cassa integrazione e danni vari che procura, quindi noi siamo assolutamente per un superamento radicale di questa fabbrica e riteniamo si debba pensare appunto al reddito dei lavoratori, quindi alle persone e ai tarantini, e non ancora a questa fabbrica che i fatti si dimostrano essere assolutamente insalvabile.
Quindi voi che cosa chiedete? La chiusura della fabbrica?
Noi chiediamo di prendere atto dei loro fallimenti, perché non è una nostra responsabilità o un nostro preconcetto quello di chiudere le fabbriche, ma se dopo 20 anni ancora non si risolve nulla e si continuano a spendere, non investire, a spendere miliardi di fondi pubblici per una fabbrica che dopo 15 anni della sua crisi non vede che è mosso neanche un passo, allora diciamo basta, adesso basta, andiamo oltre, questi soldi si spendano per la riconversione economica del territorio, per la salvaguardia dei redditi dei lavoratori e quindi con una programmazione partecipata, seria, di portare a chiusura questa fabbrica e pensare finalmente alla città, perché è incompatibile a livello di ambiente e salute con il nostro territorio, ma se vogliamo vederla anche dal loro punto di vista non dà più neanche occupazione e neanche più, non fa nemmeno più economia, visto che perde quasi 100 milioni al mese, perché è una fabbrica in perdita ed è la ragione per cui vogliono immediatamente ripristinare gli altiforni a carbone per arrivare a un'iperproduzione di acciaio, nonostante questa inevitabilmente ucciderà, perché hanno bisogno di arrivare a un punto di profitto che non vedono da ormai da anni. Quindi è una perdita totale, un buco economico incredibile e quindi diciamo semplicemente prendiamone atto e costruiamo qualcosa di migliore per il futuro.
Ringrazio Massimo Ruggeri, presidente dell'Associazione Giustizia per Taranto. Buona serata, grazie per essere stato
grazie
con
voi. Grazie a
voi,
buona serata, grazie. Grazie mille. Clouds.
nell'ultima parte di Pop Sera parliamo di uno studio su come l'intelligenza artificiale potrebbe contribuire a prevenire le morti sul lavoro. Buonasera ad Augusto Cerqua, professore associato in statistica economica all'Università La Sapienza di Roma.
Buonasera a lei e grazie per l'invito.
Allora, lei insieme a due colleghi, a una collega della Sapienza, ha preparato questo studio che avete inviato al Senato e con cui poi avete lavorato per aggiornarlo. Le chiedo di raccontarci in sintesi quello che avete fatto e con che risultati.
Sì, la ringrazio. Innanzitutto, giusto per chiarire che appunto ci sono altri tre coautori, che sono Costanza Giannantoni, Marco Letta e Gabriele Pinto, tutti della Sapienza. E, se mi permette, faccio un attimo una premessa per ricordare un po', insomma, la situazione diciamo drammatica dei morti sul lavoro in Italia. Ce ne sono circa 900 sul posto di lavoro ogni anno e 300 in itinere, quindi un totale di circa 1200 morti sul lavoro, e questo al netto anche delle morti da Covid-19 che nel 2020 e 2021 hanno fatto numerose vittime. E anche secondo l'osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega Engineering certifica che anche nei primi sei mesi del 2025 la situazione non è cambiata e i dati rimangono stabili. E a questo punto ci si può chiedere cosa può fare uno Stato, un governo per limitare questa problematica, e tra le possibili politiche pubbliche da mettere in piazza, in atto, ci sono sicuramente pene più severe, maggiori ispezioni, ma soprattutto, questa è la politica che analizziamo in particolare in questo studio, i fondi per la sicurezza sul lavoro. E quindi abbiamo realizzato questo studio che ci permette di utilizzare l'intelligenza artificiale, comunque tecniche avanzate statistiche con insieme a un dataset molto ricco, una raccolta dati molto ricca, per individuare quali sono le aree del paese a maggior rischio mortalità.
Che cosa è emerso?
Sì, è emerso che si tratta, prima di tutto, la cosa molto interessante è che non c'è un vero e proprio divario nord-sud, come magari si potrebbe immaginare, o c'è per molti altri outcome. Mentre qui la situazione è diversa. Tra l'altro, per esempio, le regioni a maggior rischio sono addirittura le regioni a statuto speciale del nord, come la provincia di Bolzano, quella di Trento e Valle d'Aosta. Mentre però non c'è nemmeno un dialogo nord-sud in questo senso, nel senso che anche per esempio la regione a minor rischio, parlo di rischio pro capite, è la Lombardia. Quindi diciamo una situazione non tanto legata alla distribuzione geografica, ma abbiamo trovato che le aree a più alto rischio sono quelle dove c'è poca disoccupazione, quindi sono quelle più ad alta intensità lavorativa, e c'è anche una popolazione generalmente più giovane.
Quindi banalmente questo, diciamo, si concentrano le morti sul lavoro dove anche si lavora di più, però per esempio lei diceva Lombardia è sicuramente una delle regioni col tasso di occupazione più alto in Italia, per cui ci dica qualcosa in più sulle caratteristiche delle aree in cui succede di più.
Sì, diciamo appunto, dipende da molti fattori, non è un fattore, è un elemento molto complesso, e naturalmente poi dipende anche se l'analisi si fa pro capite o per lavoratore. Naturalmente al nord ci sono le aree più ricche, più dell'Italia, più sviluppate, ci sono anche più lavoratori, ma anche se si fa per lavoratore non emerge un chiaro divario nord-sud come ci dovrebbe aspettare. Un aspetto molto importante del nostro studio è che noi ci concentriamo sulle morti sul lavoro, perché quando abbiamo provato ad analizzare invece gli infortuni generali, quindi qualsiasi tipo di infortunio, da quelli più gravi e meno gravi, abbiamo notato che lì invece c'è un forte divario nord-sud, al contrario, nel senso che ci sono molti più infortuni denunciati al nord rispetto al sud, anche pro capite o per lavoratore. Questo però, c'è evidenza anche da altri studi, che è dovuto da un forte, diciamo, mancanza di denuncia, soprattutto al sud, dove magari c'è un po' più di lavoro sommerso, un po' più di paura anche, diciamo, nel denunciare quando l'infortunio magari non è tanto grave. Mentre sulle morti sul lavoro questo problema non c'è, e quindi è una variabile che sicuramente si prestava bene alla nostra analisi, che puntava appunto a trovare quali fossero gli hotspot di mortalità principali a livello territoriale e poi vedere se questi hotspot corrispondono alla distribuzione dei fondi pubblici proprio per la sicurezza sul lavoro, che sono quelli distribuiti dall'INAIL.
E non è proprio così?
Non è proprio così, quindi in pratica l'INAIL ogni anno tramite i bandi ISI distribuisce centinaia di milioni di euro tramite bandi regionali. Questi fondi che vengono assegnati alle regioni dipendono da una serie di fattori, tra cui per esempio il tasso di applicazione passata, la severità degli infortuni riscontrati in passato, il numero di occupati. Dopodiché, una volta assegnati alle regioni, ci sono dei bandi e le imprese fanno domanda e vengono praticamente vengono stabilite quali sono le imprese idonee a ricevere i fondi. Naturalmente, soprattutto in molte regioni, ci sono più fondi che ci sono meno fondi rispetto a quanti ne vengono richiesti. Quindi c'è un vero e proprio click day. In pratica, tutte le imprese che sono ritenute eleggibili a un certo orario, in un certo giorno, devono essere veloci, diciamo, a cliccare per ottenere questi fondi. E parliamo di fondi importanti che possono arrivare fino a 130.000 euro. Per comprare per esempio nuovi macchinari conformi con le direttive europee ed altri, insomma, altri elementi anche per esempio per la riduzione di rischi tecnopatici, oppure ci sono anche dei soldi in più per alcuni specifici settori, tra cui per esempio l'agricoltura o la manifattura del legno, del vetro e così via.
E quindi voi dite che questi fondi non andrebbero distribuiti con un click day, ma bisognerebbe distribuirli in base alle zone in cui c'è più alta densità di incidenti, di morti.
E la cosa appunto che viene fuori è che a livello regionale, diciamo, l'assegnazione dei fondi è abbastanza in linea anche con le nostre analisi statistiche. Tuttavia, quando poi si va ad assegnare effettivamente i fondi, quindi anche a livello subregionale, questo allineamento tra le nostre previsioni e quello che viene fatto in pratica viene meno. L'altra cosa molto interessante è che in alcune regioni, che spesso sono anche le regioni dove ce ne sarebbe maggior bisogno, non vengono spesi tutti i soldi. Quindi in pratica non ci sono abbastanza imprese, progetti, diciamo, da finanziare, o comunque non ci sono abbastanza domande. E questi fondi vengono riassegnati in alcune aree che invece avevano molte più imprese eleggibili, ma magari non sono le aree a maggior rischio. E quindi, diciamo, questo non tener conto del rischio intrinseco delle imprese e delle aree fa sì che l'assegnazione finale dei fondi non sia ottimale.
Immagino che il lavoro che avete fatto, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio, diciamo così, si potesse fare anche senza l'intelligenza artificiale, cioè studiando i dati e elaborandoli autonomamente senza usare degli algoritmi. L'utilità dell'intelligenza artificiale, almeno in questo caso, è velocizzare l'analisi, o sbaglio?
Esattamente, in pratica, insomma, diciamo, il termine intelligenza artificiale è un termine anche un po' vago, viene usato anche spesso come, diciamo, tecnica di marketing. Qui si parla di tecniche statistiche avanzate, spesso appunto machine learning, che è una branca dell'intelligenza artificiale. L'importante appunto è utilizzarli nel migliore dei modi. Ad oggi ci sono dati molto ricchi, i dati, mi permetta di dire, anche che potrebbero essere ancora più ricchi, perché noi abbiamo provato, diciamo, anche interfacciandoci con l'INAIL a ottenere i dati più disaggregati possibili, ma si potrebbe anche su questo aspetto fare di più. In Italia, diciamo, è un problema un po' generale, anzi devo dire che l'INAIL ci ha parzialmente supportato in questa ricerca di accedere a dati più accurati possibili, perché con dati più accurati si possono fare analisi più accurate, e questo naturalmente potrebbe beneficiare poi l'effettiva efficacia delle politiche pubbliche.
Voi sostenete che un lavoro come quello che avete fatto si potrebbe fare e potrebbe essere utile anche per altri temi. Voi citate la violenza di genere, i suicidi, la dipendenza da gioco d'azzardo.
Esattamente, uno di questi temi, tra l'altro, l'abbiamo già affrontato in un lavoro, diciamo, gemello di questo, dove guardiamo appunto all'incidenza, sempre dal punto di vista territoriale, al tema dei femminicidi, quindi violenza di genere, e assolutamente lì abbiamo fatto un grande lavoro di raccolta dati e nuovamente si può dimostrare appunto che con dei dati adeguati e con le tecniche statistiche, diciamo, di machine learning, intelligenza artificiale, si possono fare analisi accurate che possono aiutare a implementare, in quel caso per esempio dove aprire un nuovo centro antiviolenza,
quindi capire dove
questo potrebbe valere anche per tanti,
capire dove è una questione più forte e investire di più di conseguenza in quelle zone.
Esattamente.
D'accordo. Augusto Cerqua, professore associato in statistica economica all'Università La Sapienza di Roma, grazie e buona serata.
La ringrazio molto, buona serata.
Così si conclude questa puntata di Popsera con questo studio sull'intelligenza artificiale. Poi lo stesso intervistato diceva, questa espressione a volte viene usata più o meno a sproposito o con finalità di marketing, ma insomma è anche un po' per dare un'idea di che cosa si sta parlando. Popsera torna domani, subito dopo i titoli del giornale radio delle 18:30. Buona serata da Andrea Monti.